prigioniere palestinese Issawi, che è ormai entrato, mi pare, nel settimo mese di sciopero della fame, da che erano un paio di settimane fa quasi quotidiane, adesso sono tornate ad essere a frequenza settimanale. Come dicevi, effettivamente ci sono stati altri scontri. Due giorni fa hanno ucciso Aed Al-Tah, Mahmoud Al-Tati, un ragazzo di 22 anni, tra l'altro utilizzando dei proiettili Dum Dum che sono vietati internazionalmente. Sono dei proiettili che una volta che entrano nel corpo esplodono all'interno del corpo, quindi ovviamente di conseguenza dopo il funerale di Mohammed Al-Tati ci sono stati altri scontri con altri feriti.
Certo.
Che dire,
sì,
ahimè,
sì.
Penso che di questo potremmo parlare ogni giorno. Sono episodi che non smetteranno.
Sì, 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 credo che non smetteranno finché ci sarà l'occupazione, insomma, finché il movimento di solidarietà internazionale non riuscirà in qualche modo a invertire le cose, ecco.
E... certo, il movimento internazionale, però anche l'autorità palestinese stessa, quello che sempre di più, questa è la mia sesta volta in Palestina, mi rendo conto è che la popolazione palestinese è sempre più stanca della propria autorità, perché l'autorità palestinese viene spesso tacciata di essere un po' alleata degli israeliani, di non fare molto, anche quando tu ti riferivi un paio di settimane fa a tutte le manifestazioni che ci sono state in Cisgiordania, la reazione dell'autorità palestinese è stata subito quella di dire: non vogliamo la terza intifada, deponete le armi, non vogliamo casini, invece di dire siamo con voi gente. Quindi penso che insieme a una più forte, più radicale, ovviamente, presenza e azione internazionale, ci vuole un'altrettanta più radicale presa di decisione da parte della stessa autorità palestinese.
Sì, 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 perché altrimenti svolge il ruolo di collaboratore, diciamo, dell'occupazione, adesso di fatto credo che sia così.
Sì, anche perché ci sono tanti aspetti dell'occupazione che magari non vanno sui giornali, ma che sono veramente, permettetemi il termine, infami. Uno di questi, per esempio, è un accordo tra Israele e l'autorità palestinese, che si chiamano gli accordi di Hebron, che ogni qualvolta Israele, l'esercito israeliano decide per un motivo tutto suo, si vuole entrare nella zona A, quindi una zona del territorio palestinese che ha controllo anche militare palestinese, può farlo tranquillamente e la polizia o l'esercito palestinese deve per ordine rimanere in caserma, non può uscire. Per cui se un soldato israeliano entra a Ramallah e per un qualsiasi motivo decide di arrestare un palestinese, un soldato palestinese non può intervenire. E secondo me questo è molto significativo nello spiegare la dinamica delle cose, la dinamica dei pesi anche tra le relazioni tra anche i due eserciti e come in ogni giorno in realtà... anche se non si è in una zona controllata da Israele, in realtà si possa essere sotto la minaccia di un fucile israeliano.
Certo, certo. E senti, qua in Italia e anche a Torino, insomma, ci sono diversi ragazzi, compagni, così, che ogni tanto si recano laggiù, come hai fatto tu, tra l'altro, per portare la loro solidarietà e così via. E qual è il ruolo degli attivisti internazionali sul campo, diciamo? Che cosa fate? Qual è la vostra quotidianità anche? In che cosa si differenzia da quella dei palestinesi, dei giovani palestinesi?
Ma diciamo che io credo che il ruolo degli attivisti internazionali sia fondamentale, perché ci sono, così purtroppo, godiamo di una serie di vantaggi sia a livello di mobilità, quindi possiamo recarci facilmente da un posto all'altro, sia a livello di trattamento che ovviamente i palestinesi non hanno. Per cui credo che fondamentalmente un attivista potrebbe utilizzare la propria esperienza e la propria presenza in Palestina per fare, come Vittorio ci ha insegnato in rete prima, da scudo umano. Questo è fondamentale. Io per la mia esperienza diretta ho visto e ho notato che quando noi internazionali siamo presenti, per esempio nella raccolta delle olive a settembre-ottobre, effettivamente gli attacchi sia dei coloni sia da parte dell'esercito israeliano sulla popolazione locale diminuiscono. Poi purtroppo è un po' come giocare al gatto e al topo, nel senso che poi appena vai via il giorno dopo li attaccano, non è che li hai difesi per sempre, però quantomeno cerca di arginare danni. E quindi credo che lo scopo principale sia quello di essere presenti nei villaggi invece più dimenticati, anche perché effettivamente bisogna anche ammettere che la Palestina ha una buona copertura mediatica, per cui tanti casi, tante situazioni sono già monitorate. Quindi penso che gli attivisti dobbiamo essere presenti lì dove nessun altro è presente, in modo tale da un po' scoraggiare l'aggressività israeliana e soprattutto fare una grandissima opera di documentazione, perché quello che anche gli stessi palestinesi chiedono a noi internazionali non è quello di rimanere qui o non è quello di combattere al loro posto. Questo loro ce l'hanno molto ben chiaro, che questa è la loro battaglia, la loro causa. Quello che loro ci chiedono in continuazione è di raccogliere testimonianze in modo da fare una pressione politica all'interno dei propri nostri paesi, perché come dicevi tu c'è bisogno sicuramente di un'azione di politica internazionale per aiutare la causa palestinese. Quindi quello che i palestinesi ci chiedono è di, in tutti i modi possibili, fare pressione, ma nel nostro paese. Quindi una delle più semplici può sicuramente essere quello di aderire alla campagna BDS di boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni nei confronti di Israele, per esempio.
Certo.
Che è, per esempio, scusami, una cosa che mi sono resa conto che da qui non si può fare. Cioè, per esempio, aderire alla campagna BDS dovrebbe essere un impegno internazionale, non un impegno che chiediamo ai palestinesi, perché i palestinesi importano, sono costretti a importare l'80% del loro cibo da Israele. Quindi cosa possiamo chiedergli di boicottare anche il cibo israeliano, per esempio? Non avrebbero nessuna alternativa per mangiare. Quindi questa campagna, che è veramente importante, purtroppo la possiamo fare solo noi, non possiamo chiederlo a loro.
Certo, sì, la pressione internazionale anche con questo strumento è fondamentale, credo. E ti chiederei ancora una cosa, se si sta parlando, ci sono iniziative particolari in programma o quali aspettative, non lo so, ci sono della visita di Obama della settimana prossima?
Sì, se ne parla, diciamo che... Allora, io non dico niente, ti racconto soltanto che cosa è appena uscito da un paio di giorni al checkpoint di Calandia, che è il checkpoint tra Gerusalemme e Ramallah. Da, direi, 2 o 3 giorni ci sono tutta una serie di poster che riprendono l'immagine di Obama, quella in cui aveva vinto le elezioni la prima volta, con la sua colorata del suo viso, riprendono questa immagine e ci sono 2 tipologie di poster. Una che dice Obama, inutile che porti qui il tuo, non so qual è, il tuo smartphone, tanto in Palestina non c'è la copertura 3G, e un altro che dice Obama, se hai intenzione di venire a Ramallah, lascia Gerusalemme almeno con 2 ore di anticipo, perché Calandia è sempre sotto un traffico pazzesco. Quindi sì, hanno, diciamo, un po' preso l'occasione della visita di Obama per dichiarare, questa è un'azione fatta da 3 ragazzi di Ramallah, per dichiarare quali sono le urgenze, secondo loro, della popolazione palestinese, in questo caso in particolare dei cittadini di Ramallah, quindi sia la copertura internet sia soprattutto di decongestionare il traffico al checkpoint, perché effettivamente quello è un punto veramente di snodo cruciale e ci sono volte che effettivamente ci metti un paio d'ore, quindi sono queste le richieste. A parte gli scherzi, non è che ci sia nessun tipo di aspettativa, né quindi di tantomeno di emozione, di ottimismo. Il popolo palestinese è molto cosciente che è stato preso in giro da tutti da 65 anni, quindi dopo 65 anni di chiacchiere e pochi fatti, onestamente non capisco che non siano particolarmente entusiasti. Devo dire che no, la notizia della visita di Obama non è accolta con particolare gioia o particolare speranza, anzi Abu Mazen ha il timore, quindi ha più volte invitato la popolazione a non avere nessun tipo di scontro, perché invece una delle possibilità è che anzi Obama comunque non venga accolto bene, anche perché comunque c'erano molte aspettative nei confronti di Obama. Quando aveva fatto il discorso in Cairo aveva comunque parlato dei paesi arabi, aveva parlato della necessità di pace, un presidente che vince il premio Nobel per la pace subito dopo essere eletto. Insomma, i palestinesi erano molto ottimisti, si sentivano durante il primo mandato Obama che questa persona avrebbe potuto fare la differenza. Tutto ciò non è successo, quindi oggi direi che rispetto alla figura di Obama, se non risentimento, c'è sicuramente indifferenza.
Sì, direi